Bene, allora iniziamo con la preghiera, questo nostro appuntamento con la parola di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Il Signore è la luce che vince la notte, gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è la vita che vince la morte, gloria, gloria, cantiamo al Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene, buonasera a chi è qui e a chi ci ascolta via radio per questo appuntamento di riflessione con la parola di Dio. L'ultima volta abbiamo visto il bellissimo capitolo 9, l'episodio della guarigione del cieco nato, e come sempre il Vangelo mette in luce non soltanto la misericordia di Gesù verso una persona bisognosa, in questo caso un cieco, ma ancor di più il cammino della fede. Questo Vangelo di San Giovanni è un Vangelo che proprio insiste molto sulla fede come itinerario, come percorso, come cammino. E abbiamo visto che il cieco guarito diventa immagine eloquente di quel cammino spirituale che bisogna fare per vedere Gesù, per riconoscerlo non solo come un uomo, come un profeta, che già è tanto, ma come il Figlio di Dio, come il Salvatore. E il cieco guarito ha fatto questo percorso. Abbiamo visto che, come sempre, accanto a chi crede ci sono quelli che dubitano, o addirittura quelli che si oppongono con forza a Gesù, i farisei, i maestri della legge, i capi del popolo, che addirittura negano l'evidenza, non vogliono ammettere che quest'uomo era cieco e ora ci vede. Era il capitolo 9. Nel capitolo 10 Gesù presenta se stesso come il buon pastore, il pastore buono, bello, che cerca le sue pecore, come colui che le riconduce nel vero ovile. L'ovile è l'immagine, come dire, dell'alleanza nuova. Non c'è più il vecchio ovile che è chiuso, ma c'è un nuovo ovile dove Gesù radunerà tutti. Io non commento questa sera questo brano, neppure quello che segue subito dopo sull'identità di Gesù, ma passo al capitolo 11, è la scheda 10 per chi poi la volesse scaricare dal sito diocesano o approfondire un po', il capitolo 11 che è interamente occupato dalla risurrezione di Lazzaro. Siamo ancora nella prima parte del Vangelo. I primi 12 capitoli occupano il libro cosiddetto dei segni, cioè Gesù attraverso questi segni, la guarigione del cieco, la risurrezione di Lazzaro, vuole aiutare chi lo segue a fare questo cammino di fede che ricordavo prima. Poi dal capitolo 13 inizieranno i racconti della Pasqua. E siccome il Vangelo di San Giovanni veramente è uno dei più belli, dei testi più profondi di tutta la rivelazione, io penserei che valga la pena quest'anno di stare ancora tutto su questo Vangelo, per cui vorrei fare in questi incontri anche settimana prossima e poi in dicembre questi ultimi capitoli, undicesimo e dodicesimo, e poi da gennaio iniziare la seconda parte del Vangelo, quindi l'ultima cena, i racconti, i discorsi di Gesù, la Pasqua. Credo che sia importante perché purtroppo sono brani che non si commentano mai, perché capitano sempre durante le feste pasquali, in cui ci sono sempre tanti temi e non c'è il tempo materiale per leggere bene, che so, il racconto della Passione. Si legge ogni anno il Venerdì Santo, però non si commenta mai, no? Perché è una funzione lunga, c'è già il bacio del crocifisso, eccetera. Quindi io vi propongo di utilizzare poi i mesi da gennaio fino a quando abbiamo finito per leggere un po' questi capitoli con attenzione. Va bene? Credo che almeno una volta nella vita. Intanto voi però a casa leggete anche i brani che io non commento, perché è utile avere uno sguardo d'insieme. Questi criteri di lettura che io vi do servono proprio per comprendere meglio tutta la linea. È un po' come se il maestro di musica spiega qualche passaggio di una sinfonia, ma poi bisogna ascoltarla tutta, no? Perché avendo in mente quali sono i temi, quali sono gli strumenti che suonano, quando l'ascolti tutta capisci molto meglio la bellezza di questa musica. Bene, allora capitolo undicesimo. Il brano lo possiamo dividere in sei sezioni, quindi le leggerò una per volta e faremo appunto qualche commento. Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: «Signore, ecco colui che tu ami è malato». All'udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Ecco, allora, questo episodio collocato a Betania, un villaggio a pochi chilometri da Gerusalemme, anche oggi si va a visitarlo quando si è in pellegrinaggio. Gesù era amico di queste persone, Lazzaro, poi viene citata Marta. Marta la conosciamo perché è la patrona di tutte le casalinghe, quindi genere molto... E poi c'è Maria, che era quella che aveva cosparso di profumo il Signore, aveva asciugato i piedi con i suoi capelli, e poi c'è Lazzaro, che era ammalato. Allora, le sorelle sanno che Gesù è nei dintorni, si trova in un villaggio a circa 20 chilometri di distanza, quindi è vero che andavano a piedi, ma non era poi tanto lontano. E sapendo che Gesù aveva guarito persone ammalate, aveva ridato la vista ai ciechi, lo chiamano. E è interessante che Lazzaro viene definito colui che tu ami. Colui che tu ami è malato. Il testo greco distingue... La parola amore viene presentata in vari modi. Qui è philein, poi c'è agapein, che vuol dire un amore più profondo. Comunque è un'amicizia profonda, non è, vabbè, un mio amico, nel senso che si dice sì, ho conosciuto perché siamo andati a fare un viaggio insieme, è mio amico, no? Però, no, è un'amicizia profonda, colui che tu ami. E quindi... una persona che conosci bene e che ti sta a cuore. E è sorprendente la risposta e l'atteggiamento di Gesù. Gesù dice: questa malattia non porterà alla morte, e invece sappiamo che Lazzaro morirà, e lo sapeva anche Gesù, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di questa malattia il Figlio di Dio venga glorificato. Se ricordate, nell'ultimo brano commentato, quello del cieco, a un certo punto i farisei, quando lo chiamano ancora per chiedergli cosa ha fatto, gli dicono: dà gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore, dà gloria a Dio. Cioè, col tuo agire, con le tue parole, riconosci Dio per quello che è. Ecco cosa significa dare gloria a Dio. Tra l'altro noi lo diciamo sempre anche nella preghiera, che inizia proprio così: sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Cioè, Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo sia riconosciuto per quello che è. Dà gloria a Dio. E Gesù dice: questo che accadrà è per la gloria di Dio, per far capire chi è Dio e come agisce. Ancora San Giovanni sottolinea che Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Il Vangelo non ha paura di usare questo termine forte, che può essere anche equivocato. Gesù ama, un Dio che si fa uomo per amare, e l'amore è molto concreto. Per cui noi ci aspetteremmo che, avendo ripetuto che Lazzaro, colui che tu ami, è malato, che Gesù amava Marta, Maria e Lazzaro, Gesù pianta lì tutto e va di corsa. E invece, quando seppe che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Che strano. Resta lì, sapendo che la malattia è grave. 2 giorni. Cosa c'è dopo 2 giorni? Il terzo giorno. Questa parola noi la diciamo sempre con il riferimento a Gesù, il quale il terzo giorno è risuscitato. Giovanni non usa mai le parole a caso. Quindi si fermò per 2 giorni e si mise in viaggio per andare da Lazzaro il terzo giorno. È chiaro che già da questa introduzione si vuole indirizzare chi ascolta a comprendere non solo il segno della guarigione della vita data a Lazzaro, ma di Gesù che di lì a poco morirà, sembrerà abbandonato dal Padre. Il Padre amava Gesù? Certo, il Figlio amato, eppure non si è mosso. Quando Gesù è stato consegnato a chi lo voleva uccidere, non si è mosso. Ma dopo 2 giorni, quindi cominciate a tenere presente un po' queste evocazioni. Seconda parte, dal versetto 7. Poi Gesù disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti, e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato, si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto. E io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Bene, dopo due giorni, il terzo giorno, Gesù dice: mettiamoci in cammino. I suoi discepoli gli consigliano di stare attento perché, insomma, sapevano che i giudei ce l'avevano con lui e volevano arrestarlo, ma Gesù fa questo discorso parlando della luce. Gesù aveva guarito il cieco per far capire che lui, Gesù, è venuto a portare la luce, che non è solo quella degli occhi, ma che è la luce della fede, la luce di un Dio che si rivela col suo vero volto. Per cui Gesù dice: andiamo a portare questa luce. E come sempre vedete che i suoi discepoli non capiscono. Gesù dice: si è addormentato. Vabbè, se allora dorme vuol dire che sta bene. No, è morto, no? Abbiamo imparato ormai che quando Gesù parla o dice qualcosa, molte volte chi lo ascolta non capisce subito, equivoca, no? Legge le cose solo materialmente, mentre Gesù chiede sempre di andare più in profondità. È molto interessante poi quando dice: Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Vedete, torna il tema che percorre tutto il Vangelo di San Giovanni, che è quello della fede. Un segno, quello che Gesù farà, per la vostra fede, affinché voi crediate. È interessante, tra l'altro, che Gesù dice: Lazzaro, il nostro amico. Cioè, non era amico solo di Gesù, ma era amico anche dei dodici, no? Si era creata una fraternità più ampia tra i discepoli e gli amici di Gesù. Beh, poi c'è il solito Tommaso che non capisce tanto bene, e vabbè. Terza sezione. Quando Gesù arrivò là, trovò Lazzaro che era già da 4 giorni nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta, dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Ecco, questa sezione vede come protagonista Marta. Anche nell'altro Vangelo, quello di Luca, quando si parla di Marta e di Maria, chi è quella più svelta, più in piedi? Marta. Anche qui Maria sta seduta, deve essere che sta seduta a piangere per il suo fratello. Mentre Marta, beh, sicuramente anche Maria avrà sentito, no, che arrivava Gesù. Marta sente che viene Gesù, si alza in piedi e gli va incontro. È una donna brillante, eh? Non è una che sta lì troppo a piangersi addosso, gli va incontro. E Marta, con queste parole, se tu fossi stato qui, come dire, fa un rimprovero a Gesù, no? È convinta della potenza di Gesù, ma in qualche modo della potenza legata alla sua presenza, alla sua persona. Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Però c'è un barlume che va oltre, perché dice: anche ora so che se tu chiederai qualcosa a Dio te la concederà. Marta forse si aspettava che suo fratello fosse liberato dalla morte, ma forse un po' troppo pensarlo, però certamente si fidava di Gesù. E Gesù subito porta il discorso sulla risurrezione. Vi ricordate il Vangelo dell'altro giorno? Io ho scelto questo brano proprio anche collegato con al tempo di Gesù. Non tutti credevano alla risurrezione. I Sadducei, che erano i nobili, erano quelli anche che collaboravano con col potere di Roma, non credevano, si accontentavano, per così dire, della vita terrena. Il premio ce l'hai qui su questa terra, e il premio è la benedizione materiale. Non per nulla i Sadducei erano i ricchi proprietari terrieri, erano quelli appartenenti alle famiglie sacerdotali, quelli che avevano un potere anche politico ed economico. Di là c'è un indistinto regno dei morti, delle ombre. Mentre c'erano altri gruppi, tra di essi i farisei contavano almeno un 5.000 aderenti, era un gruppo importante, che credevano nella risurrezione. Tra l'altro, se leggete gli Atti degli Apostoli, troverete che Paolo, che era fariseo, quando fu portato in tribunale per essere nel Sinedrio, per essere giudicato, disse: io vengo giudicato perché credo nella risurrezione. Ed è chiaro che tutti quelli che come lui avevano questa fede dicono: che colpa c'è? Mentre gli altri si opponevano. Ecco, è per dire che il tema della risurrezione era dibattuto nel cammino religioso e c'erano opinioni diverse. Gesù dice a Marta: credi tu questo? E dice: sì, io credo che risorgerà. Ma Gesù fa fare un passo oltre, perché è chiaro che la fede nella risurrezione era legata a Yahweh, a Dio. Chi è che fa risorgere dai morti? È Dio, evidentemente. E Gesù dice: io sono la risurrezione e la vita. Vedete, in tutto il Vangelo c'è una continua rivelazione di Gesù come di Dio. Io sono, no? Vi ricordate quante volte l'abbiamo già trovato? Io sono l'acqua viva, io sono il pane, io sono il buon pastore, io sono la luce. Questa è una delle più alte, sicuramente. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me non morirà in eterno. È un'affermazione esagerata, diremmo, no? Perché chiaramente si colloca proprio nella potenza dell'agire di Dio. Chi può dare la vita? Solo Dio. E Gesù si arroga il diritto, il potere, meglio, di dare la vita. E Marta risponde: sì, Signore, io credo. E aggiunge che cosa? Io credo che tu sei il Cristo, cioè il Messia, l'atteso, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo, il giudice del mondo, no? Quindi capite che questa affermazione è una delle più complete nei confronti di Gesù. Chi è Gesù? Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Se notate, qui non si parla di Lazzaro. È andata lì Marta per parlare del fratello, come faremmo noi quando andiamo in casa di uno che è morto, di solito si chiede: ma era malato? Cosa aveva? Come è andata? No, di solito anche per ci si interessa di questo, no? Si fanno le condoglianze, mi spiace, eccetera, era una brava persona e tutte queste cose. Qui non si parla di Lazzaro, ma si parla di qualcosa di più grande. Chi è Gesù? Andiamo avanti, quarta sezione è quella che ha come protagonista Maria. Allora, prima i discepoli, dopo l'introduzione, prima i discepoli, poi Marta, ora Maria. Dette queste cose, Marta andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi, dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?» Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Guarda come lo amava!» Ma alcuni di loro dissero: «Lui che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?» Arriva Maria, chiamata dalla sorella Marta. Maria finalmente si alza, finora l'abbiamo vista seduta. È anche significativo, i verbi che usa San Giovanni. Vuol forse dirci che Maria in qualche modo si stava un po' piangendo addosso, no? Era seduta un po', mentre finalmente, quando arriva Marta e gli dice: «Il maestro è qui e ti chiama», si alza, esce di casa. Qualche volta capita, no? Quando ci sono grosse sofferenze, grossi lutti, si fa fatica ad alzarsi e ad uscire di casa. Si vorrebbe restare un po' chiusi dentro nel proprio dolore, no? Marta è un po' più coraggiosa. Maria esprime un po' questa dimensione nostra, personale, no? Di tutti uomini e donne. Finalmente però si alza, va da Gesù. Se notate, dice esattamente le stesse parole di sua sorella: «Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Però Marta cosa aveva aggiunto? «Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai, Dio te la darà». Invece Maria non dice altro, però fa un gesto: si gettò ai suoi piedi. È un gesto di adorazione, no? È un gesto che Maria aveva già fatto quando aveva bagnato i piedi di Gesù con le sue lacrime, l'aveva asciugato coi suoi capelli, o quando sparge il profumo, no? Poi qui i Vangeli mischiano insieme varie figure. Comunque, in questo gesto c'è certamente molto più che un'amicizia, no? Se io incontro un amico che ha vissuto un lutto, di solito lo abbraccio, non lo so, gli stringo la mano, no? Gettarsi ai piedi evidentemente è un gesto che va oltre la normale relazione tra amici. E poi il Vangelo sottolinea questa sofferenza di Gesù. Gesù che si commuove profondamente, che chiede di andare dove c'è il sepolcro, non erano ancora arrivati lì, e che si mette a piangere. Il prologo del Vangelo di San Giovanni che sta sempre un po' sullo sfondo, dice: in principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio e il verbo si è fatto carne. Carne non vuol dire semplicemente le ossa, la pelle, gli organi, così, ma vuol dire l'umanità, la pienezza dell'umanità. E nella nostra umanità ci sono anche le lacrime, o no? C'è anche la sofferenza, c'è anche l'angoscia di fronte al dolore, alla malattia, alla morte. Gesù è veramente uomo, non è impassibile, no? Quando si dice di uno che è impassibile, non, le cose gli passano via, non lo toccano. No, no, Gesù è passibile, Gesù soffre, Gesù freme, no? Quando vede le ingiustizie, Gesù si adira con i farisei, gli ipocriti, Gesù si commuove quando vede gli ammalati, Gesù piange di fronte al dramma della morte, perché la morte resta sempre un dramma. Significativo che la lettura di stasera della Messa, del libro della Sapienza, dice: Dio non ha creato la morte, la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. E purtroppo ne facciamo tutti un po', ne paghiamo tutti pegno, per così dire. Quindi un Dio che soffre, che si commuove, che piange, ecco cosa vuol dire il verbo si è fatto carne. Ancora una volta, di fronte a ciò che fa Gesù, c'è una reazione molto diversa. Alcuni che dicono: vedi come gli voleva bene, come lo amava. E altri che dicono: eh sì, perché non è venuto prima e lo ha guarito? Di fronte a Gesù, ma io direi anche di fronte a qualsiasi azione umana, si può sempre dare un giudizio o il suo esatto contrario. E molte volte ci stupiamo di come di fronte a certe cose si sia capaci di criticare, di dare delle affermazioni che ci sembrano così strane. L'hanno fatto anche con Gesù. Quinto passaggio. Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Allora abbiamo visto, dopo l'introduzione, i discepoli, poi Marta, poi Maria, e finalmente arriva Lazzaro, che era morto nel sepolcro. I particolari qui non sono messi a caso. La tomba di Lazzaro era una grotta con una pietra davanti. Per chi sa il resto del Vangelo, cosa viene in mente? Quella grotta nuova in cui sarà posto Gesù dopo la sua morte, con una grande pietra rotolata davanti. Gesù dice... In questa parte Gesù usa sempre l'imperativo: togliete, liberate, fate, cioè esprime la sua autorità, non dice per favore vorrei che, usa il verbo all'imperativo. È interessante anche l'osservazione di Marta che dice che il corpo è lì da 4 giorni. Voi sapete che presso gli ebrei, anche adesso no, presso gli arabi palestinesi, il funerale si fa il giorno stesso della morte, no? E che il cadavere non viene messo in una bara, no? Ma viene avvolto in un sudario, appunto in questo lenzuolo di cui noi abbiamo una traccia esimia nella Sindone di Torino, no? E secondo le tradizioni del tempo si è certi della morte dopo 3 giorni. Qui dice siamo ultra certi, ne sono passati 4. Per Gesù invece il terzo giorno, cioè il giorno in cui appunto secondo quello che pensavano allora il corpo comincia a corrompersi. Gesù il terzo giorno è risuscitato, non dopo 3 giorni, il terzo giorno, perché dopo 3 giorni sarebbe il quarto, no? Lazzaro è ritornato alla vita dopo 4 giorni. E ancora Gesù che invita alla fede, se crederai vedrai la gloria di Dio, cioè se tu avrai fede vedrai Dio agire. Perché è chiaro che quello che fa Gesù è l'agire di Dio. Chi può dare la vita se non Dio stesso, no? Che è l'autore della vita, nelle cui mani è la nostra vita, la vita di ogni essere creato. Se tu credi, vedrai la gloria di Dio. E quando tolgono la pietra, Gesù che ringrazia il Padre, no? Ti ringrazio perché mi hai ascoltato. Notate bene, Lazzaro non era ancora uscito dalla tomba. Noi normalmente diciamo grazie dopo che abbiamo ricevuto il regalo, non prima. Ah, grazie per questo regalo, ma non te l'ho ancora portato. Ma Gesù è certo che Dio il Padre lo ascolta. Anche qui pensate in sottofondo alla preghiera di Gesù. Il Vangelo fa emergere solo pochissimi momenti di questa preghiera. Il Vangelo di San Giovanni avrà la grandissima preghiera nell'ultima cena. Ma pensate a quanto Gesù in quei 4 giorni avrà parlato col Padre. Avrà pensato alla sua morte, perché Gesù sapeva che a Gerusalemme avrebbe donato la vita. E Gesù come uomo sapeva che Dio è il Dio della vita e che attraverso di lui avrebbe ridato la vita all'amico Lazzaro. E Gesù sapeva che Dio avrebbe ridato la vita anche a lui. Ma lo sapeva evidentemente nella fede. Se credi vedrai la gloria di Dio. Perché noi vorremmo prima vedere la gloria di Dio e dopo credere, o no? E invece Gesù dice se credi, prima devi credere. E Gesù ha fatto così, perché quando Gesù ha consegnato la sua vita si è fidato completamente. Padre, nelle tue mani consegno la mia vita. So che tu mi ridarai la vita, so che tu manifesterai la tua gloria, ma in questo momento sono tradito, rinnegato, abbandonato, frustato, messo in croce, morto, ammazzato. Eppure credo che tu sei il Dio che dà la vita. Insomma, e dunque Gesù ringrazia il Padre e dice l'ho detto per loro perché credano che tu mi hai mandato. Nel brano che non abbiamo letto, nel capitolo 10, nella discussione con i giudei sull'identità di Gesù, Gesù a un certo punto dice, si rivolge al padre, no, sta parlando con i giudei e dice, parlando di sé dice, colui che il padre ha consacrato e mandato nel mondo. Ecco chi è Gesù, colui che il padre ha consacrato con lo spirito e mandato nel mondo. E poi dopo dice, se non compio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre. Allora Gesù rivela la gloria di Dio perché nel suo agire fa vedere chi è il Padre. Il Padre è il Signore della vita, il Padre è colui che salva, è colui che si commuove e va incontro alle miserie dei suoi figli. Bene, Lazzaro viene fuori, anche qui un po' strano perché come avrà fatto uscire con le mani, vabbè, d'accordo, e i piedi legati con le bende, non so se saltellando, col sudario avvolto sul viso. Boh, cioè è un po' difficile, come ha fatto a alzarsi su, no? Ma che cosa viene in mente leggendo questo brano? Il sudario, le legature, così, è chiaro, no? Per chi conosce il Vangelo viene in mente subito quel sepolcro vuoto dove c'era cosa? Non c'era più il corpo di Gesù, ma c'era il sudario, le bende, c'erano queste cose qua. I segni della morte, ma non la morte. La morte non c'era più, perché Gesù è vivo. E anche lì, slegatelo, liberatelo, liberatelo, attenzione, il verbo che usa. Ultimo, e poi ho finito. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. È sempre la stessa storia. Alcuni credono e altri vanno. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dissero: che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui. Verranno i romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: voi non capite nulla. Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera? Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Gesù dunque non andava più in pubblico tra i giudei, ma da lì si ritirò nella regione vicina al deserto in una città chiamata Efraim, dove rimase con i discepoli. Allora credettero in lui non solo Marta, non solo Maria, ma anche altri. Vi dico che se credete vedrete la gloria di Dio. Ecco, loro hanno visto la gloria di Dio e questo ha rafforzato la loro fede in lui. Però, come sempre davanti a Gesù, c'è chi nega l'evidenza. Chi può dare la vita se non Dio? Eppure dicono, quest'uomo sta facendo delle cose, fa molti segni, tutti crederanno a lui e noi perderemo il potere. Mamma mia, quante volte nella storia dell'umanità qualcuno per paura di perdere il potere, potere economico, politico, religioso, non so, ha fatto fuori qualcun altro? Ahimè, io non sono uno storico, ma certamente quante volte è capitato. E Caifa dice: no, non stiamo qui a fare troppe storie, lo eliminiamo, così abbiamo risolto i nostri problemi. Perché il Sinedrio discuteva su come fare, così, no, lo facciamo fuori. E però questo San Giovanni lo legge molto più in profondità, lo legge non solo come un complotto politico, di cui la vittima designata sarà Gesù, ma lo legge come un piano misterioso di Dio, che attraverso il sacrificio del suo figlio Gesù farà qualcosa di nuovo, cioè radunerà tutti i figli suoi che erano dispersi. Gesù dà la vita per radunare, per fare cose nuove, per manifestare finalmente il disegno di Dio, che è un disegno di unità. Voi capite che questa è un'osservazione che fa il Giovanni credente, no? Quello che legge la morte di Gesù non solo come un incidente politico, un complotto contro un giusto o qualcos'altro, ma lo legge alla luce del piano misterioso di Dio. E quindi abbiamo sentito, il brano si conclude dicendo che Gesù, che sapeva queste cose, resta poi fuori dalla città. E poi ci sarà il capitolo, l'ultimo capitolo, quello che prepara la Pasqua, ma appunto lo vedremo la prossima volta. Beh, un brano molto bello. Allora, di cosa possiamo discutere in gruppo, sia qui che a casa? Innanzitutto gli echi sul brano stesso, ma poi è chiaro, il tema di fondo è quello della morte, è quello di come affrontiamo questo passaggio. Se noi davvero crediamo che Gesù è la risurrezione e la vita, come ci poniamo, quali parole diciamo quando andiamo a, come dire, a consolare qualcuno che vive il lutto? Come ci prepariamo alla nostra morte? Perché non dobbiamo pensare solo alla morte degli altri, delle persone care o no, ma anche la nostra morte, perché di questo siamo certi, prima o poi anche noi passeremo per questa strettoia, diciamo così. Ecco, è interessante vedere come reagisce Marta, come reagisce Maria, come reagiscono i giudei. Sono atteggiamenti che ci possono essere anche dentro di noi, magari più estroverso qualcuno come Marta, più introverso qualcun altro come Maria, qualcuno che non capisce ma perché Dio non interviene e impedisce la malattia, impedisce certi disastri, no? Sono domande che si fanno in tanti, no? Anche adesso, che so, le Filippine, questi disastri, perché Dio, o le guerre o cose del genere. Ecco, cioè capite che questo capitolo apre davvero un tema molto profondo, no? Che tocca a tutti, perché appunto è un'esperienza che tutti fanno nella loro vita. Bene, per cui proviamo a confrontarci un po' su questo, alla luce della parola di Gesù e della nostra esperienza personale. Bene, allora saluto quelli che ci seguono da casa attraverso la radio, ringrazio gli animatori dei gruppi. Il prossimo appuntamento è martedì prossimo, dopo la messa alle 21. Buonanotte.